Newsline Sera.
Alle 18.44 minuti la linea alla redazione di Controradio. Una buonasera da Chiara Brillin, studio. Sviluppi con oltre 10 inviti a comparire per altrettanti indagati nell'inchiesta della Procura di Firenze sul cosiddetto cubo nero, la costruzione con residenze di lusso e alloggi per il turismo di alta gamma sorta in area UNESCO al posto dell'ex teatro comunale che tante polemiche ha suscitato per l'impatto sul panorama e non solo. Gli atti notificati nelle scorse ore sono firmati dalla procuratrice Volpe, che sta seguendo direttamente il fascicolo aperto l'estate scorsa, un'inchiesta che al momento ipotizza reati a vario titolo di abuso edilizio, violazione alle norme urbanistiche sul paesaggio, falso ideologico. Gli indagati appartengono a enti e organismi diversi, con gli inviti a comparire saranno interrogati a giorni, potranno chiarire come si sia potuti arrivare a una novità architettonica di tale portata in un'area tutelata. Abbiamo raccolto il commento di Massimo Torelli, portavoce del comitato Salviamo Firenze per Viverci.
Primi bagliori, noi da mesi dando voce a tanta parte della cittadinanza chiediamo di fare chiarezza su quell'intervento. Il cubo nero, sapendo che Firenze è piena di cubi neri, devo dire, la magistratura lavori nella propria autonomia. Evidente, siamo stati accusati di spargere cattive notizie, cattiva immagine, però la domanda c'è: come è stato possibile permettere quegli scempi? Quanto pare non siamo gli unici a farla. Questa domanda aspettiamo con tranquillità che la magistratura vada avanti. Certamente è stata una notizia positiva, però su tanti interventi noi, la stampa, voi, la radio, ci domandiamo come è stato possibile. Io penso che se la magistratura guarda questi interventi con l'occhio come è stato possibile, penso che si debba allargare.
E questo potrà riguardare altre vicende analoghe?
Diciamo sì, intanto il cubo nero è la madre di tutte le battaglie. Se viene giù il cubo nero, viene giù tutto.
E sul cubo nero all'ex teatro comunale sono intervenuti in una nota congiunta tutti i consiglieri comunali di centrodestra che parlano di storia di una morte annunciata. Gli esponenti dell'opposizione precisano che essendo garantisti attenderanno gli esiti processuali, tuttavia domandano perché la sindaca abbia sempre negato un confronto politico in consiglio comunale. E parliamo di politica con il Partito Democratico e il via libera oggi dell'Assemblea al regolamento per i congressi, alle modifiche per adeguare lo statuto regionale del PD a quello nazionale, passaggio per il quale erano richiesti i voti di 2/3 dei membri. Sentiamo il commento a margine del segretario del Partito Democratico Toscano, Emiliano Fossi.
Il 2 maggio andremo a fare i congressi di federazione delle partite locali, naturalmente nelle realtà che non vanno al voto, che quelle vanno al voto sono interessate dal voto e quindi potranno avere la possibilità di fare i congressi in autunno. Abbiamo approvato le modifiche statutarie, sono altri passaggi importanti di democrazia interna. Poi abbiamo deciso un po' la roadmap per le prossime elezioni amministrative, per il referendum, un altro passaggio importante per il PD impegnato, quindi molto bene, una bella partecipazione, una bella discussione. A Prato, come nelle altre situazioni andando al voto, noi dobbiamo candidare le persone più spendibili, quelle che hanno maggiore forza in questo passaggio storico, costruendo intorno a loro il campo largo in ogni realtà. Quindi Prato è una partita fondamentale, Matteo è una delle figure fondamentali, principali per affrontare ogni passaggio, anche quello elettorale. Poi naturalmente chi candidiamo a Prato e da altre parti lo decide il livello territoriale o lo decide regionale.
E sta crescendo invece l'affare Viareggio. Basta che il segretario regionale Fossi mi dica: Stefano, mi restituisci la tessera del PD e io obbedisco e la restituisco. Così a margine dell'assemblea l'ex assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli, già presidente della provincia di Lucca, rispondendo a una domanda sulle polemiche per la sua candidatura alle primarie del centro-sinistra sindaco di Viareggio. Baccelli si presenta con Spazio Progressista, alternativo a Federica Mainieri, scelta dal Partito Democratico. Una candidatura che ha spinto i segretari Dem di Viareggio e Versilia a scrivere alla commissione di garanzia del partito per chiedere un intervento disciplinare contro Baccelli stesso. Dobbiamo cercare di costruire ovunque quella formula vincente che ci ha premiato alle regionali, ovvero il campo largo. Questo invece è l'intervento a commento a conclusione dell'assemblea da parte del presidente della regione, Eugenio Giani.
Dobbiamo cercare di costruire ovunque quella formula vincente che ci ha premiato alle elezioni regionali, il campo largo. e conseguentemente affrontare le problematiche a Prato, a Pistoia, ad Arezzo e poi a Viareggio, a Figline, a Cascina, con la stessa caratteristica. Devo dire che ci stiamo muovendo con forte compattezza e con la capacità di affrontare i problemi dando delle risposte concrete ai cittadini. Ecco, questa sintonia nell'affrontare problemi concreti e nel dare la capacità di risposta ai cittadini in regione deve valere anche nei comuni in cui si vota. Ma siamo alle prime fasi per la scelta dei candidati e quindi tanta acqua deve passare sotto i ponti.
Un corteo silenzioso ma molto partecipato di un migliaio di persone ha ricordato oggi Eleonora Guidi, la 34enne uccisa con 24 coltellate un anno fa a Rufina dal compagno Lorenzo Innocenti. Siamo una comunità ancora molto segnata, dice il sindaco Venturi, e poi c'è l'attesa che sta accompagnando i familiari che in realtà viviamo tutti. L'attesa è per il deposito della perizia psichiatrica su Innocenti, che dovrà stabilire se fosse in grado di intendere e volere quando commise il femminicidio e anche valutarne la pericolosità sociale. Il 37enne accusato di omicidio aggravato attualmente si trova ai domiciliari nel reparto psichiatrico dell'ospedale fiorentino di Ponte a Niccheri. Presidio questo pomeriggio a Firenze per protestare contro la presenza in Italia di una divisione dell'AIS, l'Agenzia Federale Americana, in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina e più in generale contro le politiche di remigrazione, non solo dell'amministrazione Trump. Oltre 150 partecipanti sotto la pioggia sul ponte Vespucci, scelto perché vicino al consolato americano, presidiato dalle forze dell'ordine, perché lì nel 2018 Idi Dien, cittadino senegalese, venne ucciso a colpi di pistola. A lanciare la mobilitazione l'associazione I Participate, tra gli aderenti AMPI, ARCI, CGL, COSPE, statunitensi contro la guerra e Good Trouble Firenze, di cui è esponente Nancy Bailey, intervistata da Raffaele Palumbo.
Noi abbiamo già fatto anche a Firenze 5 manifestazioni contro le politiche di Trump, a cominciare anche dall'AIDS, e abbiamo partecipato anche a Canzoni contro la guerra. È un gruppo abbastanza nuovo, è nato aprile scorso, che vede anche un cambio di generazione, se vogliamo, cioè noi vecchi che ci conosciamo da tantissimi anni siamo ancora presenti, però ci sono tantissime persone nuove che si sono mobilitate proprio per protestare gli orrori che stanno accadendo negli Stati Uniti.
Ma voi come Americans Abroad come la vivete questa cosa che va avanti da un bel po' di tempo ormai?
Sì, allora siamo, diciamo, quattro gruppi, cioè Indivisible Abroad, Women's March Florence, gli Stati Uniti contro la guerra, che facciamo tutti parte di Good Trouble Firenze, proprio per protestare contro le cose terribili. Devo dire, due settimane fa io ero a San Francisco e ho partecipato alla manifestazione che fanno lì ogni sabato. C'erano centinaia di persone e tutto il sostegno della città, quindi qualcosa si muove. Diciamo, siamo un po' delusi dei democratici, però la popolazione è veramente inorridito di quello che sta succedendo.
È stata inaugurata nei giorni scorsi la passerella pedonale di Ponte Alpino a Firenze per consentire il passaggio dei pedoni, opera necessaria anche perché da lunedì, dal 9 febbraio e fino al 6 marzo, dunque per circa un mese, è confermato l'avvio della seconda fase dei lavori propedeutici alla posa del nuovo cavalcaferrovia. Poi nel periodo estivo ci sarà la fase 3 col varo del nuovo impalcato. L'assessore alla mobilità del comune di Firenze Andrea Giorgio ha affermato che il trasporto pubblico locale sarà rinforzato nelle fasi in cui sarà chiuso il ponte. Sentiamo Giorgio.
Allora, nei prossimi giorni, dal 9, ci sarà questa chiusura che per 10 giorni per volta interesserà una corsia per volta, e quindi a seconda dei momenti ci sarà o il traffico veicolare privato che andrà soltanto verso via degli Artisti o andrà soltanto verso via Pacinotti. Gli autobus, per quanto possibile, rimarranno su questi tracciati, in alcuni momenti saranno deviati e passeranno dalle cure. Sono disagi che dureranno un mesetto e che però ci permettono di mantenere il ponte aperto, perché l'ipotesi iniziale era quella di lavori molto più più lunghi che avrebbero portato a una chiusura totale del ponte per 9 mesi. Grazie alla collaborazione con RFI siamo riusciti a limitare di molto i disagi. Faranno un tipo di lavorazione particolare che occuperà soltanto un pezzo della carreggiata. Per permettere di lavorare in sicurezza sarà chiusa l'intera carreggiata, ma questa è una soluzione, diciamo, molto meno impattante di quella inizialmente prevista.
Torna domani alle 11 all'Auditorium Rogers di Scandicci la rassegna Il Libro della Vita, appuntamento con Ezio Mauro, già direttore della Repubblica, che parlerà del classico di Mikhail Bulgakov, Il Maestro e Margherita. Appuntamento attesissimo, ad ingresso libero e come di consueto fino ad esaurimento posti. Sentiamo Ezio Mauro che ci racconta perché ha scelto di parlare di Bulgakov.
Ma perché è un libro che continua ad appassionarmi, è una specie di ricerca continua. Ci sono vari piani di lettura e secondo le fasi in cui lo apro e lo rileggo ci sono delle chiavi di interpretazione diverse, ma poi c'è soprattutto un piacere della scrittura e della lettura che si ricava da quelle pagine. Ed è un libro che ha accompagnato la mia permanenza in Unione Sovietica, quando all'epoca della perestroica di Gorbaciov, quando ho lavorato come corrispondente per Repubblica. Praticamente mi è servito per scoprire la città, per scoprire la Russia. I primi tempi andavo in giro per Mosca con il libro in mano il sabato e la domenica, esplorandolo partendo dalle pagine del maestro.
Bulgakov era nato a Kiev, però noi lo consideriamo, come dire, uno dei più grandi scrittori russi.
C'era sicuramente un'unità culturale, un'unità storica. Kiev e Mosca sono figli entrambi, San Pietroburgo, del principato della Russia, di Kiev, quello dove il principe Vladimir 1000 anni fa convertì a forza e tutto il suo popolo al cristianesimo, facendo immergere la popolazione nelle acque del Dnieper per il battesimo dopo che lui si era convertito. Quindi sono figli della stessa storia, ma diciamo che era molto facile trovare degli intellettuali ucraini che si sentivano profondamente ucraini e profondamente russi. Potremmo dire che Putin non riesce a separare ciò che la storia e la cultura hanno unito.
Siamo in conclusione, uno sguardo al meteo per domani, ancora molto nuvoloso, coperto con piogge a partire dalle zone costiere, venti deboli di scirocco, mari mossi, temperature in lieve diminuzione. Prima di salutarci vi ricordiamo che prosegue la campagna di tesseramento del Contro Radio Club. Abbiamo raggiunto a ieri complessivamente 1839 soci, speriamo di dare un numero molto maggiore lunedì quando torneremo in questo conto alla rovescia con l'obiettivo delle 2000 iscritti. Allora venite in radio dal lunedì in orario d'ufficio, via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze, oppure fate la tessera, approfittatene anche questo fine settimana tramite controradioclub.it e sostenete la vostra radio. 18:57, grazie a Pierluigi Megaherz per la regia, restituirò poi a lui la linea. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di una buona serata.
Newsline Sera.